La maschera del delitto. Era una fredda notte di dicembre, quando vidi una losca figura. Una donna, pallida come un cadavere, con una mascherina a coprirle il viso, correva nel viale da Gie. L'odore di zolfo mi pizzicava il naso, e il mio sesto senso diceva che qualcosa non quadrava. Ad un certo punto, un urlo ruppe la quiete notturna. La pallida donna si voltò, e dopo qualche istante iniziò a correre precipitosamente verso di me. Una sola parola. Fuga. Mi svegliai di soprassalto con il cuore in gola. A quell'età, 8 anni, sognare cose del genere ti fa perdere completamente la testa. Fui investito da un senso d'ansia, ma la parte peggiore non era ancora arrivata. Quel mattino, dalla bocca di mia madre, uscirono parole che mi cambiarono la vita.
Mi dispiace, Izzy. L'altra notte la tua migliore amica Gwen è stata ritrovata morta.
Scoppiai in lacrime per la disperazione. Ciò nonostante, decisi ugualmente di recarmi sulla scena del crimine. Presi il mio zainetto di Dragon Ball e mi diressi dove un tempo viveva Gwen, l'orfanotrofio. Giunto sul posto, arrivò ad accogliermi la mia suora preferita, Suor Sakura. Notando che ero distrutto per la tristezza, decise di offrirmi un tè e dei biscotti. Ma io ero lì per un altro motivo, scoprire il luogo del delitto e vendicare la mia cara amica. Decisi quindi di domandare alla suora se era a conoscenza di qualche informazione e gentilmente le dissi: come può una persona essere tanto crudele da poter uccidere una povera innocente bambina? E la suora rispose:
Izzy, ormai nulla potrà riportarci indietro la tua cara amica Gwen. Stanno già cercando il colpevole nel viale Daji.
La suora si tappò la bocca, ma era ormai troppo tardi. La salutai e frettolosamente mi diressi nel viale in cui io e Gwen giocavamo spensierati, il Daji. Mentre camminavo, mi riaffiorarono tutti i bei ricordi di infanzia. Lei che mi insegnava a giocare a carte e a prendere a nascondino, tutto ciò non potrà più accadere. Appena giunto sul luogo del delitto, udì una voce che mi disse: «Cosa diamine ci fa un marmocchio qui, sul luogo del delitto?» Dietro mi accorsi che c'era un uomo, alto, giovane, biondo, con degli occhi color smeraldo e un distintivo sul petto. Dalla faccia si capiva che era un uomo spavaldo, senza un minimo di tatto. Ridendo mi disse: «Che c'è? Era la tua fidanzatina?» Invece di fare commenti a sproposito, «Perché non risolvi il caso?» gli risposi. Il suo sguardo mutò e mi urlò: «Ma come ti permetti? Sparisci, scricciolo!» Suppongo che non sia piacevole essere insultati da un bambino, ma è stato lui ad averlo voluto, quindi non me ne diedi colpa. «I tuoi non ti hanno educato come si deve?» Mi strattonò per un braccio e appena la sua pelle sfiorò la mia, lo vidi paralizzarsi. Pian piano il suo sguardo scomparve dietro le palpebre. Sembrava come catturato nell'animo da un demone.
Alle ore 8 giunsi a casa. Nonostante fossi distrutto, andai a fare serata in uno dei miei pub preferiti, però non riuscivo a divertirmi. Il sogno di quella mattina mi stava tormentando ormai da troppo tempo. Pensai che tutto quello che avevo visto c'entrava con quel marmocchio. Una bella donna, con la mascherina alla bocca, correva nel viale Dagia. Stava inseguendo la ragazzina dell'omicidio che mi avevano segnato. Appena la prese, si tolse la mascherina e iniziò a staccarle la testa a morsi. Non poteva essere umana, era troppo crudele, agiva senza esitare. Era sicuramente una mente malata. Appena terminò con la ragazzina, quella orribile creatura si girò e iniziò a dirigersi verso di me lentamente. Ma appena giunta a metà strada, si fermò. L'abominevole essere decise di avvicinarsi a me e con tono gentile mi chiese: «Secondo te sono bella?» Davanti a me c'era una splendida donna dai capelli nero corvino e una mascherina a coprire metà volto. Assomigliava molto al mostro visto prima, ma non poteva essere. Anche se sembrava letteralmente impossibile, pensavo che la bestia in realtà fosse proprio la bella ragazza davanti a me. Forse nel momento in cui quella cosa si era fermata era proprio per sistemarsi a somigliare alla bella ragazza ed io semplicemente non me ne ero accorto perché ero disperato a cercare una soluzione. Questo rimarrà un mistero, visto che esattamente dopo quella domanda vidi tutto nero e mi risvegliai in ospedale. Purtroppo avevo un caso da risolvere, quindi se tutta quella storia aveva a che vedere con l'omicidio a me assegnato, io dovevo seguire una pista.
Il giorno dopo l'incontro con lo scorbutico investigatore, mia madre mi chiese di andare al mercato. C'era una brutta sorpresa da aspettarmi. Appena aprii la porta, sentii mia madre ridere e scherzare. E subito dopo, sentii anche una voce stranamente familiare. Non potevo immaginare chi avrei incontrato in cucina. Appena vidi l'uomo, rimasi sotto shock per qualche minuto. Poi iniziai ad allontanarmi cercando di non farmi notare. In cucina c'era l'investigatore dell'omicidio della mia amatissima amica Gwen e quell'idiota stava ridendo e scherzando con mia madre. Appena provai ad allontanarmi silenziosamente, disse: «Eccolo il giovanotto!» Mi girai e sorrisi. Lui mi guardò con un sogghigno come per dirmi: ti ho trovato, piccolo teppista, e adesso sei nei guai. Per mia sorpresa non sono finita nei guai. Anzi, con gentilezza, mia madre mi disse:
amore, lui è il signor Wang, è un detective.
Questo voleva dire che mia madre non sapeva ancora dell'accaduto. Comunque, non ci volle molto a capire quello che stava succedendo. Infatti, dopo poco, il signor Wang mi disse: ehi, giovanotto, ho saputo che tu eri un grandissimo amico della signorina Gwen Beisha. Mi dispiace molto per la tua perdita. Mi chiese di andare nel suo ufficio il giorno dopo. Quindi, cordialmente, gli risposi di sì. E lui, soddisfatto del suo sporco lavoro, se ne andò mentendo spudoratamente a me, a mia madre, e anche a se stesso, dicendo: è stato un piacere passare del tempo qua con voi. Arrivederci, buona giornata. Decisi di stare al gioco e di fingermi felice di quella sgradevole visita.
La visita a quel bamboccio mi ha soddisfatto. Non se l'aspettava. E appena l'ho salutato fingendomi interessato a lui, è arrossito dalla vergogna. Il giorno dopo, lui si presentò come previsto dal sottoscritto e io finalmente potevo smettere di fingere. Dammi delle informazioni utili se non vuoi che finisca male. Con arroganza mi rispose:
io avrei un nome, primo. E secondo, perché dovrei collaborare con una persona che mi tiene sotto minaccia?
A quel punto risposi con tono pacato: sono consapevole che ci odiamo e che quindi non saremo mai amici. Ma se vuoi capire chi ha ucciso la tua fidanzatina, dovrai collaborare. E se per caso neppure questo ti convince, sei sotto minaccia. A metà della discussione ero distrutto. Il bimbo era più rompiscatole del dovuto e mi ha fatto troppe domande per i miei gusti. Alla fine abbiamo discusso fino a tardi e l'ho portato a casa.
Saranno passate ore dentro a quell'ufficio e quel detective, alla fine, non era così male. Era egocentrico, scorbutico e un po' tanto orgoglioso, ma si vedeva che amava il suo lavoro. Passeggiando, passammo per il viale da Gie. Là c'era una bella ragazza, familiare, dai capelli lunghi color corvino, pelle pallida come un cadavere, ma affascinante, degli occhi scuri profondi come due pozzi. Aveva una mascherina a coprirle il viso, ma rimaneva una perfetta rappresentazione della bellezza femminile. Huang le sorrise e lei si avvicinò con molta grazia.
Secondo te sono bella?
Domandò lei e Huang stranamente non rispose. Aveva capito che lei non aveva buone intenzioni. All'istante mi ricordai tutto. Quella donna tanto bella e piena di grazia era la tormentatrice dei miei incubi peggiori. La fanciulla si tolse la mascherina e saltò su Wang, ma lui riuscì a schivarla e presi la pistola per sparargli.
Con la pistola puntata sul volto di quel demone, mi immaginavo in un film horror. Purtroppo era la vita vera, una vita che non avrei voluto vivere, una vita che stava per terminare. Il demone mi saltò addosso e di nuovo in ospedale. Da quello che mi dissero, un uomo decise di passare esattamente nel momento in cui stavo per morire. I medici mi dissero che il demone non mi uccise, ma mi portò via una mano. Questo era solo l'inizio.
L'inizio della fine.